lei la conosco. Sono Donatella Lippi, ma
la conosco.
Diciamo che non si può parlare dei medici se non si conosce lei.
Lo dico anche a lei.
Ultima cosa, cercate di non... Cercate di non spostare per la registrazione.
No, è così.
Però lo dirò anche. Sì, lo metto.
Un authority tale che...
No,
sì,
ma
governa tutto da lì. Bene, grazie. Ci tolgo anche. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati, ben ritrovati per chi ha seguito già la giornata di ieri e o la mattina di oggi. Siamo qui in questa ultima, quarta sessione di convegno, che è la seconda, diciamo, che affronta della giornata il mondo artistico di Eleonora. Avremo poi appunto una chiusa finale con Donatella Lippi. È un pomeriggio intenso, abbiamo 5 interventi, ci siamo raccomandati con gli ospiti, che ringrazio per essere qui con noi, per aver seguito tanti lavori insieme a voi in questo freddo, in un ambiente sicuramente grandioso ma poco accogliente dal punto di vista climatico quantomeno. Davvero una comunità che si stringe intorno alla figura di Eleonora di Toledo e ne siamo molto contenti perché lo merita. E quindi con grande piacere chiamo al podio la prima relatrice di questo pomeriggio, che è Roberta Orsilandini, una familiare, no? Parte della famiglia di Palazzo Vecchio da tempo. Naturalmente è grande studiosa, tutti noi abbiamo presente i suoi approfonditi studi sulla guardaroba e non solo, legati alla moda di Eleonora e di Cosimo. Leggo appunto dagli abstract, che peraltro in maniera molto tecnologica e anche ecologica abbiamo riassunto tutti con il QR code che trovate in fondo alla brochure se voleste. Studiosa del tessuto e del costume, ha lavorato per diversi anni alle collezioni tessili di costumi di Palazzo Pitti, autrice di numerosi saggi e pubblicazioni e collabora con molte istituzioni e musei italiani ed esteri. Ha curato per la Galleria del Costume di Firenze dall'anno della sua fondazione diverse esposizioni e cataloghi, fra cui Principi Bambini e Moda alla Corte dei Medici. Per il Museo Stibber di Firenze ha curato la mostra L'abito per il corpo e il corpo per l'abito del 1998 sul confronto fra l'abbigliamento occidentale e quello dei popoli islamici. È stata membro del consiglio direttivo del Centre International d'Études des Tissus Anciens. Come rappresentante dell'Italia, ha creato e diretto per molti anni l'attività didattica della Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze e quello della Fondazione Roberto Capucci. Fra le molte pubblicazioni, alcune sono dedicate specificatamente alla moda di Firenze, moda a Firenze 1540-80, lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza, quel volume a cui facevo riferimento, e moda a Firenze 1540-1580, lo stile di Cosimo I de' Medici e moda a Firenze in Toscana nel 300-2019. È con questo, diciamo, abbrivio che lascio la parola molto volentieri a Roberto Orsilandini, che peraltro ci ha accompagnato per tanti anni anche nello studio della ricostruzione degli abiti storici, la duchessa e il sarto, scelta dei modelli e delle decorazioni. Attendiamo di ascoltarla, grazie.
Buonasera a tutti. I capi fondamentali del guardaroba di Eleonora sono la sottana, che è l'abito per eccellenza, e diversi tipi di sopravveste, cioè da sinistra la veste, la zimarra e la roba. Il completo sottana e zimarra o sottana roba caratterizzerà lo stile di Eleonora e così abbigliata sarà ricordata anche dopo la sua morte. Naturalmente nei documenti sono descritti molti altri capi, soprattutto da viaggio, come mantelli, cappe da acqua e da sole, feltri, eccetera. Quello a destra è un feltro. Che testimoniano con la loro ingente qualità la vita attiva e sportiva, possiamo dire, della duchessa e che non sono quasi mai presenti nel guardaroba delle altre dame fiorentine. Camicie, accessori di minor conto, come busti di sotto, sono spesso cuciti e lavorati e ricamati in casa dalle dame di corte o dalle cameriere. Per studiare il rapporto con il sarto prenderemo in considerazione soprattutto i capi più significativi, cioè la sottana e le sopravvesti. Il sarto della duchessa, citato regolarmente nei documenti dal 1546 fino alla morte nel 62, le sue vesti cominciano ad apparire nei documenti della guardaroba dal 44, è Mastro Agostino da Gubbio, che rimane come sarto di corte per l'abbigliamento femminile anche dopo la morte di Eleonora. Era già attivo prima dell'arrivo di lei, ma come sarto da uomo. Poi, per la necessità di una seppur modesta corte, si converte alla confezione femminile, mentre appare Mastro Anselmo, che si specializza nella più complessa confezione maschile. Mastro Agostino era capo di una bottega che aveva indubbiamente molti lavoratori, molti lavoranti, ma non so quanti. Non solo provvedeva al vestiario della duchessa, cui doveva fornire parecchi capi e di diversi tipi all'anno, ma doveva rivestire anche le figlie, le parenti che stavano a corte, le numerose dame e poi anche le dame erano da 10 a 13, ma anche in parte le cameriere e le serve, le schiave, e occuparsi per giunta dei vestiti in maschera. La duchessa soprintendeva personalmente a tutto il vestiario e soprattutto a quello della famiglia e soprattutto a quello di Cosimo, di cui diciamo sia la regista, diciamo che è la regista dell'immagine per tutta la sua vita, cioè decide lei come Cosimo si deve vestire. Vediamo in particolare quali sono le caratteristiche dei capi principali, rilevabili sia dai documenti sia dagli abiti esistenti, per conoscere le specialità dell'opera di Mastro Agostino. La sottana è costituita da busto e falda, la falda e la gonna, cuciti insieme, e maniche che sono staccate. Può essere un capo lussuoso sia per la ricchezza del tessuto e delle decorazioni del tessuto, vi parleranno poi in seguito Lorenzo Pesci, sia per la fattura, ovvero per lo strascico, definito nei documenti coda. Non sempre la sottana è registrata come con la coda. A volte soltanto la quantità di tessuto consegnata al sarto per la sua fattura denuncia la presenza dello strascico, che richiede in media, cioè la fattura di una sottana con lo strascico, circa 18 braccia di seta, cioè circa 10 metri. Nei primi ritratti le maniche appaiono staccate dal busto e realizzate a strisce verticali raccordate da lacci. Ma non necessariamente la sottana prevede le maniche. Abbastanza frequenti nei registri sono i casi in cui si definisce il capo semplicemente come sottana con busto e falda. Poiché questi capi sono di solito confezionati in estate, si può ipotizzare che fossero senza maniche, come dimostrato dall'abito funerario della duchessa, che è, sapete, alla Galleria del Costume di Firenze, in cui le maniche non sono chiaramente previste dal momento che mancano gli occhielli sugli spallini per far passare i lacci. Come per l'abbigliamento maschile, anche per le donne si trattava di creare con l'abito una forma diversa da quella del corpo sottostante, la cui valenza simbolica può essere variamente interpretata, e non lo facciamo qui perché non c'è tempo. Il busto doveva essere piatto, con cancellazione totale del seno. La moda sembra derivata dalla Spagna ed è negli anni dell'arrivo di Eleonora a Firenze ampiamente diffusa sia in tutta Europa che in Italia e anche a Firenze. Il busto appare quasi cilindrico negli anni 40, ma si assottiglia poi verso gli anni 50. Questo risultato, che valeva anche per le bambine, si otteneva di regola con l'inserzione nel busto di cartoni, questa è una moda spagnola, questo dei cartoni, oltre alle diverse tele, di cui una saldata, cioè inamidata, che sempre servivano a creare la forma scultorea dell'insieme. I cartoni erano rivestiti singolarmente di taftà, poi dopo venivano ricoperti dalle fodere, anche queste in seta. Una decorazione molto praticata da Mastro Agostino durante la vita della duchessa e anche dopo è la rifinitura agli orli con piccoli taglietti, che possiamo ipotizzare fosse una pratica piuttosto comune nella sartoria fiorentina, ma non in questa forma nel resto d'Italia. Per infustire l'orlo della gonna, per tenerla lontana un po', perché cadesse bene, era utilizzato il feltro. Questo era ricoperto da una striscia di raso che fuoriusciva appena in fondo, decorata anch'essa dai piccoli taglietti regolari. Si vede nella foto un po' in fondo questi tagliettini. Questa è una foto vecchissima fatta durante il restauro degli anni 90, figuriamoci. E dunque questa fascia di raso si chiamava doppia. Non sembra che Eleonora facesse uso della faldiglia, cioè di quella gonna coi cerchi che teneva le gonne, dava alle gonne una forma conica. Però la faldiglia è nominata nei documenti, ma mai per lei. E viene una figura professionale specifica, cioè il faldigliaio, appare dopo la metà degli anni 60. Allora, durante la vita della duchessa sono registrate almeno 88 sottane, almeno io ne ho contate così, cioè circa 7 all'anno. Quelle in tessuti pregiati, soprattutto burattini e tele d'oro, sono soltanto 6, in raso 24, in damasco 21, in velluto 18, in lana 15. Il colore preferito, 25 capi, è il rosso, colore del potere, in bianco, colore della festa, usato per il battesimo dei figli, per l'entrata trionfale in Siena, eccetera. Sono 11, di cui 5 in damasco, 3 in raso, 2 in velluto, poi ci sono altri colori meno usati. Mentre abbiamo esempi concreti di sottane lavorate nella bottega di Mastro Agostino, solo dai documenti e dai ritratti coevi possiamo rilevare le caratteristiche sartoriali delle sopravvesti. La veste, che ha questa forma, è indubbiamente un capo importante, spesso accompagnata dalla definizione di grande. Occorrono infatti circa 22 braccia di tessuto per confezionarla e i tessuti sono sempre molto ricchi, come burattini e garze d'oro e burattini sono garze, con decorazioni a ricamo in oro e in argento. Anche la veste ha un busto e una falda, quindi è tagliata in vita e può essere aperta su una sottana sottostante. Il busto della veste non è infustito con cartoni, ma con feltro. Sono nominati anche i bottoni, che potrebbero avere una funzione puramente decorativa, come nel caso della ragazza a sinistra, mentre l'apertura anteriore è di solito chiusa da ganci e quindi non si vedono le allacciature. Sono una trentina le vesti di Eleonora ricordate nei registri di guardaroba. Una specificazione della veste che ricorre abbastanza spesso è alla todesca o busto alla todesca, vale a dire con il colletto, alto, chiuso intorno al collo. In un caso il busto alla todesca è accompagnato da maniche alla francese, che si suppone siano quelle svasate che troviamo nei ritratti delle regine di Francia. Mastro Agostino sembra ben informato sulla moda delle altre corti, cambiando e mischiando evidentemente le fogge con un gusto composito che non sappiamo però se derivasse da sue invenzioni o da precise richieste della duchessa. Sia la zimarra che la roba, questa è una zimarra, l'altra è una roba, ma capite poi perché l'ho detto, sono invece sopravvesti sciolte, cioè non hanno tagli in vita. La zimarra è caratterizzata da una allacciatura ad alamari chiamata lungheresca. La roba generalmente ne è priva, cioè la roba non ha gli alamari. Per il resto sono uguali. La zimarra appare fra le vesti di Eleonora dal 46 e forse proprio a lei si deve la sua diffusione a Firenze, insieme ad altre caratteristiche, come per esempio il tipo di acconciatura piatto e non quelle con il balzo e l'uso degli orecchini. Probabilmente proprio il completo zimarra sottana che agli occhi dei fiorentini rivela l'origine della duchessa quando la definiscono come vestita la spagnola. La linea semplice può essere arricchita da pieghe o arricciature sul dorso trattenute all'interno da un nastro, la cui funzione è, come dicono i documenti, per incatenare la zimarra. Le maniche di solito non sono troppo voluminose, ma sufficientemente larghe per contenere quelle della sottana e possono avere delle lunghezze variabili, cioè fino al gomito oppure essere addirittura senza maniche. Gli alamari, costruiti con spighette di seta, sono posti non solo all'apertura anteriore, ma eventualmente anche a decorazione dell'attaccatura delle maniche e a possibili spacchi all'orlo. La quantità di seta impiegata per una zimarra varia da 16 a 21 braccia di raso velluto, a seconda che sia presente o meno la coda e verosimilmente la ricchezza sul dorso. Per le zimarre, le decorazioni ricche preferite sono le frange e i passamani d'oro, mentre per le robe il ricamo, sempre in oro. Per le zimarre, il colore preferito è il rosso, seguito dal bigio e dal tanè, in accordo con le sottane con cui devono accordarsi. Le robe sono invece spesso bianche, sembrano cioè capi più ricchi della zimarra, che più, diciamo, giornaliera, tra virgolette. I tessuti più impiegati per entrambe sono il raso e il velluto, quasi assente il damasco, che è invece molto apprezzato per le sottane, specie per quelle estive. La zimarra è la sopravveste più presente nel guardaroba della duchessa, con un'ottantina di capi, mentre le robe sono circa una quindicina. Il totale di tutte le sopravvesti arriva al numero di 140 circa, quindi un bel po', visto che non sono neanche 20 anni. Quasi tutti i capi del guardaroba di Eleonora sono decorati e con applicazioni preziose o ricamate. Fino alla metà degli anni 50 si cerca di ottenere nell'abbigliamento, coordinando le sottane con le sopravvesti, un'immagine unitaria, monocroma, variata solo dall'incidenza della luce sulla superficie dei diversi tessuti scelti. Poi il gusto sembra cambiare, ammettendo tonalità come l'acqua di mare, il violato, eccetera, prima mai usate per il tessuto di fondo e scegliendo un colore contrastante per la banda applicata su cui in genere posava il ricamo. Le pellicce più usate per foderare le sopravvesti, sapete che tutti i capi potevano essere foderati di pelliccia, comprese le scarpe, le pianelle, i guanti, eccetera, sono gli ermellini, seguiti dagli zibellini e dalle martore. Ma nella scelta della foggia, dei tessuti e delle decorazioni, qual era la parte svolta dalla duchessa e quale quella del sarto? Lo stile di Eleonora, così fortemente caratterizzato, da chi era stato creato? In tutte le corti d'Europa c'era molta attenzione alla politica dell'immagine perseguita nelle altre corti e certamente Eleonora era al corrente delle novità adottate negli altri stati. Del resto conosciamo il suo carattere deciso e sicuramente il suo stile si deve soprattutto a lei. Comunque, più edotto sulle novità e sull'abbigliamento forestiero era probabilmente Mastro Agostino, che non poteva non conoscere gli album o i fogli sparsi che circolavano intorno alla metà del secolo, aventi per soggetto proprio l'abbigliamento delle varie regioni europee. Il Museo Stibert di Firenze conserva una raccolta di tavole acquerellate di questo genere, tra l'altro in via di pubblicazione, di cui sono rimaste copie parziali a Vienna e a Madrid. Quindi vuol dire che circolavano, Può darsi che il nostro sarto avesse costruito lui stesso un taccuino personale in cui conservava le immagini che potevano offrire spunti nuovi, come era successo al sarto milanese in quello che oggi viene chiamato il libro del sarto della Fondazione Querini Stampalia, e che su queste immagini si consultasse con la duchessa. Se ad Agostino spetta suggerire la foggia, anche la scelta dei tessuti, sulla cui qualità può vantare una sicura esperienza, rientra come giudizio finale fra le sue prerogative. Si sa che Eleonora era affascinata dai tessuti, tanto da tenere due tessitori in palazzo e di cui controllava il lavoro, ma molto di questi lavori dei due tessitori, Francesca e Raffaello, erano utilizzati per l'arredamento. Però sappiamo che se appaiono novità nelle botteghe dei tessitori, Agostino sottopone i campioni alla duchessa e ha il permesso di scegliere in caso di necessità, cioè quando lei non c'è, a dimostrazione della fiducia che la duchessa gli riserva. Agostino, che conosce perfettamente il suo gusto, seleziona e addirittura consiglia variazioni al produttore su alcuni campioni prima di presentarli alla duchessa, sicuro di quelli che saranno scelti. Nella sua bottega è sicuramente attrezzato con sagome di carta o di tela. Aspetta, ce n'aveva anche un'altra. Così da poter confezionare abiti nuovi da spedire alla corte quando questa non si trova a Firenze. Questi sono un po' degli esempi di queste tavole acquerellate che riguardano tutte le regioni di Europa, ma compresa anche l'Inghilterra, compresa la corte di Solimano, come potete vedere, e anche del Nord Africa. Sono molto interessanti e soprattutto si incentrano su quelli delle regioni tedesche. Dunque, esistono diverse modalità per decorare un tessuto non operato. Quella più semplice è applicare bande di tessuto diverso, cordone o cordonetti, frange, passamanerie. Questo abbellimento è affidato al sarto stesso, i cui lavoranti possono portarlo a termine prima che il capo sia rifinito con le controfodere e le fodere necessarie. Il sarto si occupa anche dei più semplici tagli decorativi, mentre quelli più elaborati, Lucrezia ha dei piccoli taglietti, mentre quelli più elaborati, quello di quest'altra ragazza bruttina, sono un pochino più complessi. Mentre quelli più elaborati, i ricami veri e propri, sono in genere compito di un altro specialista, che è il ricamatore. Tre nomi appaiono nei registri di guardaroba durante la vita di Eleonora. Il più importante è il molto rinomato Bacchiacca, cioè Antonio Ubertino Verdi, fratello del pittore di corte Francesco. L'altro è Ulivieri, a cui si deve il ricamo dell'abito funerario di Eleonora, che sostituisce alla fine degli anni 50 al Bacchiacca, perché è impegnato in lavori molto complessi per l'arredamento. Il terzo, un merciaio, Cristoforo Montaguto, il quale coordina probabilmente numerosi lavoranti per poter fornire tutti i diversi tipi di accessori e prodotti tessili ed evidentemente anche lavori di ricamo fatti su ordinazione. È probabile che il motivo del ricamo spettasse al ricamatore, cui erano forniti dalla guardaroba i materiali per realizzarlo. Sicuramente era informato sulle pubblicazioni di modelli e ricami e merletti che circolavano nel periodo. Forse disponeva di un campionario da sottoporre al cliente e Eleonora, da abile ricamatrice appare molto esigente in fatto di ricami e decorazioni dei suoi abiti. Quando non le piacciono, anche se sono stati eseguiti nella bottega del Bachiac, che dai contemporanei era definito il Michelangelo del lago, lei non ha problemi, li fa disfare e sostituire. Nella realizzazione di un abito finito, fondamentale era il rapporto fra il sarto e il ricamatore e come si svolgevano le diverse fasi del lavoro. Quando il ricamo doveva essere eseguito sul tessuto stesso dell'abito, vengono date al bacchiacca i pezzi tagliati e parzialmente cuciti, oltre ai filati per il ricamo, che sono sempre in oro, più raramente in argento. Tutto, tessuto e filati, viene separatamente pesato e poi al ritorno del lavoro in guardaroba viene tutto ripesato prima di essere consegnato al sarto, che potrà finire la confezione. Del ricamatore era anche il compito di apporre perle sul ricamo e di infilarle nei capietti previsti di solito alle maniche delle sottane, come vedete, no, mi sono sbagliata, scusate, ecco qua, vedete nell'abito rosso ci sono dei capietti con infilate delle perle, queste erano previste, vero, per infilarle, le infilava il bacchiacca o il ricamatore. Allora, scusate, per esempio nell'abito verde della principessa Maria è chiaramente un ricamo eseguito sul velluto, mentre sugli altri due abiti di Eleonora il ricamo è molto più semplice e sbrigativo, perché è un ricamo di applicazione di una cordellina d'oro sul tessuto dell'abito, quindi è cucita per fare questi girali. Questo procedimento però richiedeva tempo. Ricamare invece su strisce di tessuto poi applicate sull'abito era un sistema più veloce e pratico. È quindi la modalità più frequente che rivelano i documenti e confermano i ritratti. Il funzionario di guardaroba consegnava al sarto il tessuto e contemporaneamente al ricamatore le liste da ricamare, la cui larghezza a volte viene specificata nei documenti. Era così semplificata la complicata operazione di controllo dei filati preziosi, perché poi dovevano essere restituiti ovviamente quelli non utilizzati, e sarto e ricamatore lavoravano in contemporanea. Eseguito il controllo della sola banda ricamata, questa veniva consegnata al sarto, che poteva applicarla sull'abito parzialmente cucito prima di completarlo con cartoni, feltre, controfodere e fodere. La lista, bordata di frangette, cordoncini, passamani, doveva necessariamente adattarsi al taglio sartoriale e quindi, dove non poteva essere posizionata in linea retta, come nel giro manica, veniva parzialmente sacrificata. Questo particolare è stato riscontrato nei due abiti sopravvissuti, quello funerario, che avete visto prima, e quello di velluto rosso, no, tutti e due sono qua, e quello di velluto rosso ritrovato a Pisa, provenienti entrambi per la perfetta coincidenza della pratica sartoriale nei due capi, dalla bottega di Mastro Agostino. Quindi l'abito funerario, quello rosso di Pisa, sono senz'altro provenienti dalla stessa bottega sartoriale. Non abbiamo però prove che l'abito di velluto rosso sia della duchessa. Probabilmente appartenne ad una delle sue dame, perché sappiamo che nel 1560, all'entrata a Roma, Eleonora era accompagnata da 13 dame vestite in velluto rosso. E del resto gli abiti in velluto rosso di Eleonora, non che presenti in guardaroba, registrati in guardaroba e di cui conosciamo un po' la descrizione, non coincidono con questo di di Pisa. Abbiamo, mentre noi abbiamo per l'abito funerario una descrizione precisa del ricamo realizzato da Olivieri sull'ultimo abito confatto per Eleonora nel luglio del 1562, una sottana di raso bianco con banda di velluto tanè sfondato ricamato d'oro e d'argento, con guardia di passamano stretto d'oro. E c'è la guardia, quel passamano, eh? Forse questa tecnica fu un'invenzione del ricamatore Olivieri, che l'aveva utilizzata anche per una sottana di damasco bianco con banda di velluto sfondato ma bigio pochi anni prima di quella funeraria. In questo particolare del ricamo, i coloranti del velluto tanè, che qui si vedono solo come frangette intorno al, perché è stato tagliato intorno al ricamo in oro, hanno verosimilmente cambiato l'aspetto del raso, che appare ora giallo. Quando aprirono invece il sepolcro della duchessa nel 1857, l'abito di Leonora appariva bianco, come quello descritto nei documenti della guardaroba. Grazie.
Un viaggio superbo, diciamo così, tra gli armadi di guardaroba e appunto non solo, diciamo, insieme ad Eleonora e alla sua foggia, che vede, diciamo, il suo naturale completamento con l'intervento di Lorenzo Pesci, che chiamo al podio e che è insieme a noi abitante di questo palazzo e non solo dei musei civici da anni. E ringrazio per essere qui con noi. Grazie. Grande esperto appunto insieme a Roberta Orsilandini appunto di stoffe, tessuti e tessili. Ne leggiamo brevemente la biografia. Lorenzo Pesci, dopo la laurea conseguita a Firenze in storia della miniatura delle arti minori, ha frequentato i corsi della Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze, specializzandosi sull'analisi tecnica e sulla storia delle tipologie decorative dei tessuti antichi. Ha lavorato diversi anni per la soprintendenza, alla schedatura delle collezioni tessili dei principali musei d'arte sacra del Val d'Arno Aretino e Fiorentino ed è autore di pubblicazioni e saggi che hanno per argomento il patrimonio tessile di ambito toscano. Ha partecipato come relatore nel 2018 alla giornata di studi su Michelangelo Vestrucci, pittore nella Firenze dei Granduchi, proponendo un focus sulle tipologie decorative tessili presenti nei dipinti dell'artista montevarchino. E nel 2021 ai colloqui di Raggiolo sul fasto e sulla magnificenza dei paramenti sacri in Casentino fra 5 e 700. Attualmente lavora presso i Musei Civici Fiorentini e dal 2013 è docente come sulla storia dell'evoluzione delle principali tipologie decorative tessili dal 300 all'800 presso la Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze. Il nostro Lorenzo Pesci ci presenta appunto un tassello complementare rispetto a Roberto Orsilandini, ci parla della seta a Firenze ai tempi di Eleonora di Toledo, eccellenza e innovazione al servizio del lusso, e lo ascoltiamo volentieri.
Grazie, allora buonasera a tutti. Allora dunque, nel corso del Cinquecento e segnatamente negli anni in cui Eleonora di Toledo al fianco di Cosimo I Medici è duchessa di Firenze, la fabbricazione di tessuti pregiati è ormai da lungo tempo una prerogativa della città dell'Arno. Il perfezionamento di strumenti e tecniche di lavorazione che aveva raggiunto esiti di eccellenza già nel 400, così come l'altissimo livello di produzione, puntigliosamente controllato dall'arte della seta e garantito anche da figure, insomma, di professionisti di grande eccellenza, appunto, quindi rendevano Firenze ancora alla metà del Cinquecento il centro da cui dilagavano, insomma, in Italia e negli altri stati europei e del Levante Mediterraneo i tessuti più richiesti e pregiati, appunto, per l'arredamento e anche per le vesti di un certo tipo, quindi vesti importanti. Intuendo le grandi potenzialità di questo fondamentale settore manifatturiero che da oltre un secolo stava riversando tanta ricchezza sulla città, Cosimo promuove dal 1545 al 1565 una serie di atti legislativi, tesi da una parte ad impedire l'emigrazione di saperi così preziosi in altri centri tessili concorrenti, agevolandone invece al contrario l'immigrazione, e dall'altra invece ad incrementare l'allevamento del baco da seta e anche la coltivazione del gelso di cui il baco si nutre, appunto per limitare l'approvvigionamento della seta grezza e semilavorata dal mezzogiorno italiano e dalla Spagna. Ora, grazie a questa avveduta strategia economica perseguita integrando alle vecchie normative del Principato nuovi decreti che vietavano l'importazione di prodotti stranieri e introducevano invece una maggiore vigilanza sulla qualità delle produzioni locali, come ad esempio il bando del 1569 che imponeva per i rasi ricchi e per gli ermesini, che sono una sorta di taffeta leggero, appunto una densità nell'altezza della pezza di 9.000 fili per i rasi e 7.200 fili per gli ermesini, ecco, alla fine del Cinquecento, quindi, l'opificio serico fiorentino conquisterà la supremazia nel panorama industriale della città, superando il settore della lana. Nel programma di Cosimo, inoltre, le ingenti ordinazioni di tessuti pregiati, cui sovrintende la stessa moglie, l'abbiamo sentito anche prima nell'intervento di Roberta, insomma la stessa Eleonora, quindi assumono un ruolo privilegiato non solo perché sono funzionali alla rappresentazione del fasto e dello splendore curiali, ma anche e soprattutto perché rappresentano appunto un efficace strumento di promozione delle imprese produttive dello Stato. Infatti non esisteva un unico fabbricante di fiducia della corte, perché l'inevitabile lentezza con cui venivano realizzati i tessuti più complessi, si parla infatti di 8-10 centimetri al giorno, rendeva necessario il ricorso a più produttori per ricevere, insomma, in tempi ragionevoli le diverse decine di metri che occorrevano per approntare con il dovuto sfarzo gli ambienti delle diverse residenze sovrane, le divise del folto stuolo dei livreati che andavano rinnovate appunto per San Giovanni e per la festa del Natale, oltre alle ricche vesti confezionate per eventi di particolare visibilità, insomma, della famiglia, come appunto i matrimoni e i battesimi. Si può forse sostenere però appunto che i grandi guadagni fruttassero ai setaioli di Firenze più dalla vendita di tessuti di buona qualità ma meno costosi dei velluti in tessuti d'oro ed argento, come appunto i rasi, i taftà, gli ermesini, appunto le saie, che erano prescelte rispetto invece ad analoghi prodotti della concorrenza, proprio grazie a questa immagine di prestigio che su di essi riverberava della produzione più ricca, cioè quella destinata alla corte e poi a una clientela di elite, insomma elitaria. E sono proprio questi tessuti, in genere appunto privi di motivi, che la duchessa sceglie programmaticamente per le sue vesti di ogni giorno, per quelle dei suoi familiari, l'abbiamo sentito insomma nell'intervento precedente, e poi dei personaggi di corte, dimostrando in tale atteggiamento la propria consapevolezza di donna al passo coi tempi, ecco, perfettamente al centro di quel dibattito estetico sul nuovo sistema della moda rinascimentale, che, ricordiamolo, era nato pochi decenni prima, all'inizio del Cinquecento, nei colloqui urbinati del cortegiano, dove l'abito, appunto, ecco, pur mantenendo la sua valenza esteriore di status, parla soprattutto da icona simbolica del soggetto che lo indossa, quindi quale segno distintivo del suo animo e delle sue virtù. E quindi i colori densi e austeri del rosso cremisi, del nero, del paonazzo, emblematici tuttavia della regalità e della potenza, appunto proprio perché ottenuti con sostanze tintorie costose e spesso di importazione, o quelli meno accesi del tanè o del bigio, che un'editoria cromatica già in voga agli inizi del Cinquecento riconduce ai significati di sobrietà morale, il tanè, di umiltà, buona creanza e governo di sé, il bigio, contro agli sbiadati, ai turchini agli incarnati, cioè i colori floridi invece questi ultimi, che sono in effetti pochi nel guardaroba della duchessa, mentre appaiono più di sovente nelle vesti dei figli. Per l'arredamento della residenza invece, no? Quindi il palazzo, la sede centrale del potere, si seguono invece criteri opposti a quelli osservati per l'abbigliamento quotidiano, utilizzando tessuti inimitabili davvero, per bellezza e per complessità, tali quindi da destare la meraviglia negli ospiti che vengono alloggiati a palazzo. Sono tessuti di seta operati d'oro e d'argento, spesso appunto nella qualità più raffinata di velluto broccato con l'aggiunta di ricci d'oro, cioè di effetti bucle ottenuti con trame d'oro filato solitamente broccate, perlomeno nel Rinascimento, nel 400 e 500 sono broccate principalmente, alzate, come si vede nelle immagini, appunto, anellino, per mezzo di uncinetti e appositi ferri, la cui lavorazione era talmente lenta e complessa che la capacità produttiva, di un tessitore di simili drappi, almeno alla metà del 400, quando abbiamo documenti, ma non credo poi che sia cambiata molto un secolo dopo, non superava le 2 pezze l'anno. Vale a dire strisce di tessuto larghe poco più di 58 centimetri, che è il valore del braccio fiorentino, e lunghe non più di 30 metri. Fra i risultati più straordinari questa tecnica sublime si segnala il giustamente noto parato Passerini, realizzato a Firenze negli anni immediatamente antecedenti al 1515, quando almeno il piviale che vediamo nell'immagine viene indossato appunto per la prima volta da Papa Leone X Medici durante il pontificale nella chiesa di San Francesco a Cortona, città dove oggi nel Museo Diocesano questo meraviglioso parato si conserva. Il disegno ha grandi maglie di doppi tronchi a rami recisi, lo vediamo, che includono la melagrana con il toro Passerini, alternata in verticale all'anello con diamante, riferimento esplicito alla famiglia Medici. È tracciato da sottilissime linee in velluto rosso tagliato, che profilano i motivi internamente campiti da fitti ranghi di anellini d'oro bucle. Ora, ottenere a telaio simili grafismi decorativi comportava una lavorazione molto lenta e complessa, che incrementava notevolmente il valore della stoffa, rendendola persino più cara di tessuti a più estese aree vellutate. Perché un ferro da velluto, fasciato da così pochi fili di pelo, male si alza alla giusta posizione per poi ricevere la lama del tessitore. Quindi un virtuosismo tecnico già messo a punto a Firenze nel 400, che Eleonora trova ancora praticato nei suoi anni a Firenze e che non a caso riserva ai capi più esclusivi del suo guardaroba, a doni regali e anche a fastosi paramenti liturgici per la devozione privata, come appunto un paliotto in teletta d'oro con opera a ricci di diverse altezze e profili in velluto rosso, che viene infatti così ricordato nell'inventario delle masserizie del 4 gennaio del 1554. Ora, in tali capolavori tessili, l'oro e l'argento filati, costruite appunto con sottilissime lamine di metallo, oro argento, avvolte su un'anima di seta solitamente gialla per l'oro e bianca per l'argento, erano appunto una lavorazione dei battilori, una gilda di artigiani professionisti già operati.